Allora, buongiorno a tutti. Con la storia del ballo in Italia, dagli Etruschi sino all'epoca recente, che è stata pubblicata a puntate sul periodico veneziano La Scena, dal 1870 al 1878, e con la storia del ballo e loro azione simultanea con la musica, la poesia, la scultura, la pittura e le altre arti belle, dai tempi più remoti sino all'epoca nostra, sempre pubblicata a puntate sul periodico triestino L'Arte, dal 1871 al 1878. Questa storia del ballo è stata una recente riscoperta. Il grande teorico italiano della danza Carlo Blasis contribuisce, a mio avviso, al processo di costruzione discorsiva della nazione italiana. Solo due parole per dire forse quello che insomma tutti conoscono, chi è Blasis. Blasis, ballerino napoletano che si è formato in Francia, a Bordeaux con Dutarc e Blache, a Parigi con tra gli altri Maximilien e Pierre Gardel, tra il 1818 e il 1822, consegue, sarei dovuta andare avanti con la... Allora, questa era La Scena, e qui vediamo invece Carlo Blasis, questa è una fotografia rara. Nel 1822 consegue grandi successi alla Scala in qualità di primo ballerino di rango francese, danzando anche nelle coreografie di Salvatore Viganò. Nel 1820 pubblica il celeberrimo Traité élémentaire théorique et pratique de l'art de la danse, un testo in cui sono esposti i principi teorici dell'insegnamento della danza attraverso l'uso di esemplificazioni grafiche. Oltre a creare diverse coreografie, Blasis dà le stampe sotto forma di monografie e di saggi su periodici molte pubblicazioni che dispiegano la sua profonda cultura in ogni campo del sapere artistico. La sua fama di primo ballerino e coreografo e trattatista gli vale il prestigioso incarico di maître de ballet presso la scuola di perfezionamento della Imperial Regia Accademia di Ballo alla Scala dal 1837 al 1850. Era presente con lui anche in questo periodo la moglie, Annunciata Ramaccini, ballerina e attrice mimica, come insegnante delle classi di perfezionamento di mimica. Un insegnamento istituito alla Scala sin dal 1829. È grazie al loro magistero che si forma una leva di danzatori e di danzatrici che portano l'alta qualità della danza italiana ottocentesca in Europa, in Russia e nelle Americhe. Solo qualche esempio: Marietta Baderna, che viene qui raffigurata in questo trionfo di danzatrici, come era stato raffigurato anche Carlo Blasis, Amalia Ferraris e Sofia Fuoco, che ho qui voluto mettere in corrispondenza con il suo abito popolareggiante, danza una tarantella, con la raffigurazione sulla sinistra in un abito popolareggiante appunto dell'Italia. Che cos'è il Risorgimento? Anche qui due parole. Nel 1870, in Italia ovviamente, finalmente l'Italia è diventata una tramite l'impresa del re Vittorio Emanuele II e di Garibaldi, che notoriamente ha completato con la presa di Roma la sua missione di risorgimentale, un sogno condiviso da secoli e che poi nell'Ottocento ha suscitato rinnovata lotta per la liberazione di stati che, pur parlando un'unica lingua, sono divisi tra loro politicamente e culturalmente. Nel 1870, proprio l'anno fatidico della presa di Roma, Blasis, a 75 anni, si dedica esclusivamente alla stesura di pubblicazioni di carattere storico e letterario. Le sue due storie di ballo sono un tentativo, che a mio parere non ha precedenti nell'ambito coreico, di tracciare una visione d'insieme di tutto il corso della storia della danza a partire dagli Etruschi, il cui mito aveva accompagnato l'unificazione d'Italia. Ma vi è anche una proposta di annessione nella storia del ballo. perché sono due trattazioni, due pubblicazioni che sono apparse contemporaneamente a Venezia e Trieste, due città che erano state divise nel trattato di pace del 1866 che aveva assegnato Venezia all'Italia e Trieste all'Austria. E non è un caso che gli argomenti trattati da Blasis in questi due periodici a carattere artistico e musicale tra i più importanti in due città molto vicine, ma lontane politicamente, interagissero tra loro fraternamente facendo da reciproca cassa di risonanza. Mi sono posta delle domande a cui chiaramente non potrò dare risposte, ma è un work in progress. Quali sono i modi con cui Blasis immagina la nazione? Quali la terminologia, la simbologia e le metafore da lui adottati per riconoscersi nel canone risorgimentale di costruzione della nazione? Quali le caratteristiche proprie del genio italiano rinvenute da Blasis? In che modo Blasis controbatte alle rappresentazioni critiche e negative del carattere nazionale date dagli intellettuali italiani e stranieri dell'epoca? E che ruolo ha la danza nella sua rappresentazione? In queste opere appare evidente che Blasis ha condiviso con gli intellettuali del tempo quei soggetti, immagini, figure, miti e tropi che ampiamente circondavano, favoriti dal cosmopolitismo intellettuale dell'Europa a partire sin dal 1700. Dal Settecento. Intraprendendo la scrittura della sua storia universale, della danza, Blasis aderisce a un tessuto discorsivo strutturalmente e morfologicamente comune a quello costruito dagli intellettuali risorgimentali e postunitari che tra loro si leggevano, si traducevano, si imitavano al di là delle barriere linguistiche e geografiche. Come Cesare Balbo nel Sommario della Storia d'Italia del 1846, pubblicato anche questa opera a puntate, per molti versi un testo di riferimento della cultura del tempo, Blasis è consapevole che pubblicare su un periodico contribuisce ad aiutare la divulgazione delle idee, promuovere i discorsi e le opinioni. Ovviamente mi sono concentrata solamente sulla prima storia del ballo, perché sarebbe stato troppo lungo potersi occupare anche della pubblicazione sull'arte. Il mito delle origini. Il titolo dell'opera contiene un topos connesso con il mito delle origini della nazione italiana, un tema che era stato abbracciato da alcuni intellettuali come Vincenzo Cuoco e Vincenzo Gioberti. Nel suo bestseller del primato morale e civile degli italiani, Gioberti aveva collocato le origini della stirpe italica ben prima della civiltà romana, addirittura nella lontana stirpe pelasgica, dal cui ceppo si sarebbero generate le civiltà etrusche, romana e italiana. Il concetto di nazione era dunque connesso, per citare il grande teorico politico Giuseppe Mazzini, con innate, spontanee tendenze, scandite anche da confini geografici naturali. Ecco allora, con una corta strategia politica editoriale, che Blasis aderisce pienamente al modello degli intellettuali dell'Ottocento. Gli Etruschi, con la loro struttura politica federale, hanno costituito un riferimento storico obbligato per la nascente Italia. Come afferma Blasis, e inizio la citazione, gli Etruschi erano suddivisi in ogni tribù, ognuna che si governava da sola, ma tutti formandosi un solo popolo e un solo dominio, per un solo re, il quale signoreggiava tutta la nazione, padrone di tutta l'Italia, dalle nostre Alpi all'estremo della nostra Sicilia. Quindi la struttura federale della civiltà etrusca è presa in considerazione da tutti gli intellettuali italiani in quel periodo risorgimentali per l'unità di lingua, di confessione religiosa, di memoria storica, elementi collocati in un'identità spaziale precisa che è quella della terra, del suolo, di un dominio ereditario che l'Italia è tornata a riprendersi, forte della sua millenaria identità. E questo è il motivo della passione dell'intellettuale italiano del Risorgimento per la civiltà etrusca, che trae anche le suggestioni dalle recenti scoperte del principe archeologo Luciano Bonaparte negli anni 20 e 30 dell'Ottocento. Ma vi è anche un altro appunto primato della civiltà italica, il primato riscontrato da Blasis, della civiltà toscana su quella greca. Come scrive Blasis nella prima puntata della storia del ballo, non senza una vena retorica patriottarda, quantunque i vanti del genio greco fossero grandi e dovuti, non poterono nulla detrarre all'anteriorità e alla grandezza del genio italico. E ancora, chiusa la citazione, riaperta la citazione, di tutte le nazioni d'Europa, la Toscana è stata la prima ad incivilirsi. I riti religiosi, le arti che servono alla civilizzazione e che sono il seguito, hanno distinto la nazione toscana da tutti i popoli. Quindi sono qui prese in considerazione le tematiche che costituiscono le pietre angolari della costruzione mitografica compiuta da patrioti e intellettuali che ricercavano nelle memorie proprie a ciascuna nazione, nei confini geografici, negli usi, nei costumi, nelle abitudini, ovviamente anche nella danza, quei riferimenti di natura e cultura che potevano essere ritenuti caratteri costitutivi necessari e inalienabili dell'identità italiana. E quindi che cosa vede Blasis nella danza etrusca? Blasis, devo andare forse indietro, ecco appunto. Nella danza etrusca Blasis vede il carattere del genio italiano, cioè della pantomima. Le figure dei saltimbanchi, dei giocolieri dipinti sui vasi etruschi sono, secondo Blasis, precursori delle figure della commedia dell'arte, ai cui personaggi dedica grandissimo spazio. Dal ceppo della commedia dell'arte si sono generati quei ballerini grotteschi che si sono distinti poi nel genere acrobatico, nella danza pantomimica, perché no, anche nella danza sulla fune. Ci sono tante trattazioni di Blasi sulla danza sulla fune, i ballerini sulla fune. E dai ballerini grotteschi hanno origine i ballerini mimi, un genere in cui gli italiani eccellevano e i cui nomi figuravano nei programmi dei balletti sino alle prime decadi del Novecento. Quindi il carattere distintivo, come anche era stato per Gioberti, era attraverso la grandezza del patrimonio della tradizione pantomimica. E non è un caso che il carattere italiano sia rivendicato anche per il fatto che nel cuore dell'Italia, cioè in Toscana, è stata tenuta a battesimo la grande tradizione pantomimica. E ricordiamo che vi è un florileggio di romanzi in questo periodo che celebrano proprio la Toscana. Massimo D'Azeglio, con I miei ricordi, che considera Toscana e Firenze i confini e città italiani. L'assedio di Firenze, di Guerrazzi, Firenze assediata nel 1530, che è il vessillo della libertà italiana. Firenze, Niccolò dei Lapi, sempre di D'Azeglio, un must dell'epoca. Ma i contatti con le idee repubblicane passano anche attraverso la lettura e l'interpretazione dei testi di storia romana con le memorie di Giuseppe Ricciardi, le vite di Plutarco, esattamente come la ricostruzione identitaria di una storia della danza italiana passa per Blasis attraverso le fonti classiche come Tito Livio, Ovidio, Svetonio, rivisitate anche attraverso il coltro filtro del Voyage du jeune Anacharsis en Grèce del 1788 di Jacques Barthélemy, che era stato proprio tradotto in italiano nel 1791. Ma come mai Blasis, che proveniva dalla migliore tradizione della danse d'école francese e che ne era stato un fervido sostenitore, sembra oramai spostare l'attenzione, l'ottica sulla danza pantomimica? Qual era il messaggio di cui la danza pantomimica doveva farsi carico? Cos'era mutato di questo insegnamento, ad esempio alla Scala, presso cui aveva insegnato e a cui Blasis si sentiva molto legato? Nella prima metà dell'Ottocento la danza italiana, differentemente da quella francese, non ha messo in crisi il ruolo maschile. La coreografia italiana del Risorgimento si fonda su grandi tematiche storiche interpretate da uomini e donne. La reinterpretazione del carattere nazionale attraverso la scoperta del patrimonio delle danze popolari di cui l'Italia era ricca, unitamente alle scoperte della tradizione pantomimica, contribuiva a immergere il pubblico italiano nella storia politica così ricca di eventi proprio nel periodo risorgimentale. E ricordiamo che il balletto italiano, insieme con il melodramma, aveva veicolato molte delle tematiche dei miti patriottici ed era un genere molto apprezzato nell'Italia, che solamente nel 1830 contava ben 2000 teatri. Il messaggio di cui si faceva portatrice la danza poteva arrivare così più rapidamente allo spettatore di ogni genere e condizione. Questo poteva avvenire grazie alla forza comunicativa di un gesto. Blasis, già in un periodico del 52, considera i soggetti basati sul genere fiabesco e fantasmagorico, che avevano fatto la fortuna in Francia, una minaccia per l'integrità della coreografia. Questo genere, dice Blasis, diciamo le virgolette, rimpicciolisce l'arte e non corrisponde all'avido desiderio di grandiosità di alcuni pubblici. La storia antica e moderna di tutti i popoli, di tante città famose, la relazione dei viaggiatori, i racconti, i fasti dell'antica cavalleria, i poemi più immaginosi afferiscono un numero di argomenti variati, adattissimi all'indole del ballo pantomimico. Però avverte nel genere fiabesco e nel genere del ballabile, che diventa di moda, un pericolo: l'allontanamento del ballo dalla concretezza storica. Per questo, sin dai suoi scritti degli anni 50, si fa promotore della necessità del rinnovamento della coreografia, che deve tenere conto del grandioso e dell'energico dell'italiano, del ballo italiano, ma dell'eleganza e della leggerezza e del brio della danza francese. Consideriamo, è una mia ipotesi, nel momento in cui Blasis scrive, la scuola di ballo della Scala aveva ancora come insegnante del mimo il grande mimo Giuseppe Bocci. Una volta andato questi in pensione, nel 1866, quindi 4 anni prima che Blasis cominciasse a scrivere la sua storia, la sua cattedra si era resa vacante. E questo aveva costituito una grave perdita per la scuola. Quando le classi di mimo furono nuovamente ripristinate nel decennio 1888-1897 per venire incontro alle nuove esigenze imposte dal gran ballo italiano come l'Excelsior, che puntò nuovamente il faro su argomenti storici ed allegorici, Blasis ormai era morto. Ma il suo appello in favore del rispetto di una grande tradizione che vedeva minacciato era stato lanciato dalle pagine di 2 o 3 più importanti periodici italiani. Un'altra cosa su cui volevo appunto sottolineare l'attenzione è che nel 1870 era stata inaugurata presso la scuola della Scala, la scuola letteraria, che voleva così ovviare all'impossibilità delle allieve di frequentare le scuole pubbliche per essere queste troppo impegnate nell'esercizio della danza. In quel primo anno solo su 56 alunne, 7 erano analfabete. 45 semi-analfabete e solo 4 sapevano leggere e scrivere correntemente. Un grave smacco per Blasis, che aveva puntato, ai tempi in cui era maestro, sulla formazione globale del danzatore sia sul piano teorico che pratico. Devo saltare perché naturalmente non c'è il tempo. Nella costruzione della figura femminile, Blasis, nella sua storia del ballo, valorizza la donna che difende la propria virtù sotto forma della castità sessuale, esaltandone il ruolo materno di educatrice e dispensatrice di virtù, con le quali sono contrassegnate le eroine della letteratura risorgimentale e post-risorgimentale, come possiamo vedere appunto in questa figura. Ecco il grande spazio dedicato nella storia del ballo della Roma antica alla figura di Minerva, protettrice del lavoro femminile, ma anche madre, custode dell'unione matrimoniale, e quindi Minerva rappresenta in sé una molteplicità di qualità etiche. Nella pratica che produce la costruzione della nazione, un aspetto centrale è quello che riguarda la riforma dell'italiano, fare gli italiani, per renderlo conforme all'ideale di nazione. Va considerato che le idee sul carattere nazionale si stratificano in un primo tempo in un discorso sui temperamenti e sulle tendenze dei popoli nell'aspetto che abbiamo visto dello spirito, dei suoi costumi dello spirito del suo costume e del suo spirito. È logico che bisogna interrogarsi su come si guardavano gli italiani tra di loro, ma anche come ci guardavano i non italiani, con i quali gli italiani dialogavano e si confrontavano. Madame de Stael, nella sua Corinne ou l'Italie, dipinge l'italiano come un popolo effeminato e indolente. In Italia gli uomini valgono meno delle donne, poiché hanno sia i difetti delle donne che i propri. Nell'invettiva contro l'ozio italiano, Gioberti denuncia uno dei vizi principali degli abitanti della penisola, in particolare delle classi più agiate: l'avvilimento della volontà, l'effeminatezza degli italiani, denunciata anche da Leopardi nella celebre All'Italia, è indice di declino morale senza riscatto e per questo esecrabile. Per quanto riguarda la danza, i nuovi e analitici studi dell'anatomia, manca proprio poco, grazie, avevano reso possibili innovazioni tecniche e forme di allenamento mirati ad esercitare ogni singola parte del corpo. Questo aveva determinato un'omogeneizzazione tra tecnica maschile e tecnica femminile. Certo, la ballerina aveva dalla parte propria la tecnica sulle punte, per affrontare la quale aveva sottoposto il proprio corpo a un enorme sforzo, a allenamento e ripetizioni rigide. Saltava come un uomo, faceva in aria e sulle punte tutto ciò che normalmente eseguiva a terra, entrando così in competizione con il ballerino. E una cosa abbastanza particolare, al teatro alla Scala, maschi e femmine studiavano tutti i giorni insieme, addirittura condividevano gli stessi camerini. Al teatro del San Carlo di Napoli era stata evitata agli inizi ogni possibile forma di contaminazione e di contatto tra i due sessi, riservando alle donne lo studio della danza nei giorni dispari e agli uomini nei giorni pari. Bournonville, un contemporaneo di Blasis, tiene molto a stabilire la differenza tra la tecnica maschile e quella femminile. La leggiadria del busto, le braccia, la ceinture, i piccoli piedi, i movimenti arrotondati sono propri della danza femminile. Le forme delle gambe, del ginocchio, della coscia e dell'anca sono più svelte, più libere e di conseguenza più eleganti nell'uomo. Ma quello che racconta più avanti è addirittura raccapricciante, a mio avviso. Tutti coloro che hanno viaggiato in Italia, è una citazione, si sono accorti che le donne hanno una struttura più vigorosa degli uomini e che questa energia mascolina si riflette su tutto il loro carattere. Senza definirle le cause fisiche o morali, vedete marciare i soldati italiani da soli e in massa. Osservatene le ginocchia e le anche e constaterete una totale differenza di costruzione nervosa e sottile della gamba francese. Bisogna aver dato lezioni di danza all'estero per molto tempo per saper riconoscere di primo acchito la razza degli uomini francesi dalla gamba. Blasis è consapevole, di questa grave responsabilità, della grave responsabilità di una tale affermazione che era ampiamente condivisa. Giudicati oziosi ed effeminati, se gli italiani vogliono recuperare la loro antica grandezza, devono sottoporsi a un radicale cambiamento morale. Rifare l'Italia vuol dire rifare il carattere degli italiani, distinguere nettamente i generi, spogliare il genere maschile di quella fastidiosa passività e remissività tipica del carattere femminile. Ma per quanto attiene più dettagliatamente alla danza, come fare appello al ridisegno dei ruoli di genere se nelle scuole teatrali, almeno in Italia, si registra un grave calo delle iscrizioni maschili? Il fatto che la danza andasse sempre più configurandosi come un'arte tipicamente femminile può aver contribuito alla grave diminuzione dei maschi che addirittura non figurano più tra gli iscritti della scuola a partire dal 1868? Non lo possiamo affermare con certezza, ma certo questa concomitanza di eventi lascia un po' riflettere. Quindi, ricostruendo nelle sue storie del ballo il mito delle origini dell'arte pantomimica che valorizza il gesto eroico e virile della grande tradizione italica, era possibile, secondo Blasis, rinvigorire la danza e ritrovarne l'identità. La storia gli ha dato ragione, poiché per l'arte pantomimica si aprì una nuova stagione grazie appunto al gran ballo italiano della fine dell'Ottocento, di cui qui vediamo un'allegoria, appunto, questa Italia e un'altra, diciamo, l'Italia con Garibaldi. Mi piace pensare a Nizza e a Garibaldi, per questo ho messo questa allegoria, una caricatura di Casimiro Teia, e Adelina Rossi nella Civiltà dall'Excelsior. E qui termino. Grazie per la pazienza.
Merci beaucoup, Francesca, pour cette intervention très riche. Est-ce qu'il y a des questions dans le public?
Solo una piccola curiosità. Se negli articoli di questa storia della danza apparsa così a puntate, se c'erano delle immagini e se erano testi lunghi o brevi, se erano delle...
Sì.
Donc s'il y avait des images dans
sì.
Ces articles.
Non ci sono immagini, non ci sono purtroppo delle immagini. Quello che si può fare è un singolare studio guardando pagina dopo pagina di come questi articoli sulla danza, questi saggi vengono accostati e a che cosa. Per esempio il primo numero della storia del ballo viene accostato da un articolo di Marzucco, un po' di morale a teatro, è abbastanza singolare. E diciamo quanto è lunga questa storia del ballo. La storia del ballo si interrompe nel 1878 con Dante, che è un altro motivo particolarmente la danza al tempo di Dante, ovviamente, che è un motivo particolarmente cavalcato dalla danza, dal risorgimento, la figura di Dante. Blasis muore, interrompe le sue pubblicazioni nel 1878, quindi purtroppo non ci sono immagini.
Je te remercie. Petit commentaire plus qu'une question. Donc, comme l'accent de notre conférence est sur la méthodologie, je crois que c'est très intéressant que tu vas montrer comment on construit l'identité italienne avec une référence à l'histoire de la danse aussi. Parce que l'histoire culturelle, comme on l'a fait aujourd'hui à l'Italie, a beaucoup étudié le Risorgimento comme un phénomène de invention of tradition. Et donc, les collègues comme Alberto Banti et Carlotta Sorba ont remarqué que tous les médias et particulièrement l'Opéra de Verdi a marché en sa direction et Banti fait ses études avec une choix une méthode culturaliste extrême que des autres collègues contemporanistes ne suivent pas. Il montre que la formation de l'identité nationale au 19e siècle n'hésite pas à arriver à des hésites raciste, comme tu as montré avec la comparaison entre les jambes des Français et des Italiens. Donc, je crois que c'est une direction importante comprendre quelle part une imagination de l'histoire de la danse a entre l'invention de l'identité nationale. Et les petites remarques, je ne connais pas tes sources, mais une petite remarque qu'on peut faire à partir de ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est que peut-être est amusant que la particularité italienne est vue dans la pantomime et une tradition qui a au centre la comédie de l'art, comme si on va revendiquer ce qu'est un stéréotype de l'italienne à l'étranger. L'italien gesticulateur qui devient revendiqué comme un valeur positive. Une petite curiosité, comme on a ce centre dans les Étrusques, la Toscane, est-ce que Blasis lit le langage de geste à la langue verbale? Est-ce que la Toscane est la patrie de la danse parce que, ou avec des liens, avec le fait qu'elle est la patrie de la langue aussi? Merci.
Grazie di questa. Credo che non sia una domanda, credo che sia un ulteriore contributo alla discussione. Con le parole, esattamente, cioè la descrizione della pantomima, Blasis la fa con le parole, certamente. Devo dire che non ho potuto chiaramente inserirlo nel testo, ma ritorna sui suoi passi, cioè non è una, questi articoli non hanno una scansione cronologica, ma lui ritorna indietro, poi mette il faro su un argomento e quindi magari divaga, ha la possibilità di trattare magari anche di alcuni argomenti pantomimici dei suoi balletti, e con l'occasione parla proprio della pantomima attraverso le parole, certamente, attraverso le parole. Però ecco, io credo che, non lo so, insomma, se è una pista giusta, se è una pista, insomma, costruire, mi è sembrata così una cosa, diciamo una concomitanza incredibile di aver trovato appunto questa costruzione di nazione, questa concomitanza, diciamo, tra gli intellettuali dell'epoca e quanto Blasis andava rivendicando nella sua storia del ballo, con questa martellante stereotipo del genio italico, no? Degli Etruschi. Non so se sono stata.
No, vorrei dire, dal punto di vista però metodologico, non so se si possa formulare anche una domanda. L'Italia in quel momento sta passando da una capitale all'altra, quindi la discussione è Torino capitale, Firenze capitale, Roma capitale. Allora certo, la discussione sugli Etruschi forse dovrebbe anche includere la scansione cronologica o la discussione sulle capitali italiane.
Sì, infatti l'ho saltato, purtroppo è vero, perché Blasis l'ho saltato proprio nel mio intervento perché dovevo stringere. Certamente c'è prima Firenze, in questo inserimento della capitale c'è Firenze e poi c'è chiaramente Roma, quindi la discussione è quella, ma si inserisce il ruolo della capitale, si inserisce in questa discussione, questo centro proprio italiano, la Toscana, della cultura autoctona. E quindi quale idea migliore di Firenze capitale d'Italia?
Che però non lo era più.
Sì, certo, nel 70 non lo era più, certamente. Certo, nel 71, perché poi Roma è stata decretata capitale italiana, insomma, la presa di Roma è nel 70 e l'Italia, diciamo, capitale nel 71.
Anche oggi non siamo tutti convinti per Roma. Io per esempio citerei Torino come capitale, non Roma, proprio perché vivo a Roma.
Allora. Il y aurait aussi de très belles comparaisons européennes à faire, parce que ce phénomène de construction des nationalismes qui utilise le corps et les visions d'un art comme la danse, c'est un phénomène qu'on peut repérer aussi en Russie, en France, dans d'autres pays, en Allemagne bien entendu, au Danemark.
Surtout en Allemagne.
Il y a des discours qui sont très forts sur le corps à cette époque, et il y aurait un immense sujet comparatif à ouvrir qui est très, très passionnant et très important. Mm-hmm. Oui. Et de voir aussi comment, finalement, des savoir-faire étrangers et des représentations venues de l'étranger sont utilisées ailleurs pour construire ces identités nationales. Le style chorégraphique français qui circule en Russie via Petit Pas, Carlo Blasis qui retourne en Italie, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Et les usages du passé, le regard sur l'Antiquité qui est... on remarque la même chose en France, mais un peu plus tard au XXe siècle, sur la construction d'une vision de l'histoire de la danse classique, héritière directement d'une vision de l'Antiquité grecque, qui passe par des musicologues, qui est complètement hallucinante. Voilà.
Si. Si, intéressante.
Cette observation-là, vous pensez pas que justement le fait d'avoir appuyé le côté théâtral en fait de la gestuelle n'a pas en quelque sorte le projet de construire une identité nationale à travers la danse, ce n'est pas voué à l'échec parce que finalement il a presque laissé la place juste à la côté théâtral du corps et pas du tout à, comme par exemple c'est arrivé en France mais aussi par rapport à l'Allemagne. Et cette perte d'identité de la danse qui ne s'est plus reconstruite, et pour revenir à l'exposition de tout à l'heure de Elena, même à ce niveau-là, en fait, la danse, pour pouvoir se construire une identité, fait référence à des identités qui se sont construites ailleurs, donc en Amérique et en France, et que la danse a perdu complètement justement cette place qu'il avait avant.
Sì, è molto interessante quello che lei dice, quello che anche Laure Gilbert ha detto. È importante, è interessante capire come viene visto il corpo dell'italiana, come viene costruito il corpo anche nel pregiudizio. Ultimamente, leggendo un articolo di Valentina Bonelli sulla danza italiana, un saggio di Valentina Bonelli, sulla danza italiana in Russia, mi sono divertita a vedere quanto pregiudizio ci fosse da parte dei russi nei confronti della ballerina italiana, una brunetta simpatica, solo per dire che non era bella, oppure bella ma ha delle gambe di elefante, è brava ma diciamo ha troppa tecnica, cioè ma dove sta l'italiano, l'identità della danza italiana? È molto difficile. Blasis per ora la causa di una unione tra l'arte pantomimica e l'arte propriamente detta della danza. E sono convinta anche poi nel citando anche un coreografo che è stato oggetto anche del mio studio, Nicola Guerra, che ha lavorato tanto tempo in Francia. Lui è stato maître de ballet all'Opéra dal 18 al 19, poi dal 27 al 29. E lui scriveva: non c'è differenza tra la tecnica italiana e la tecnica francese nel corpo. C'è una sola tecnica, c'è una sola danza, la belle danse.
Nous allons nous interrompre pour une pause déjeuner. Merci à tout le monde. Merci surtout aux Italiens pour leur français absolument remarquable. C'est un grand cadeau que vous nous faites.